prima interpellanza del question time, interpellanza congiunta di tutti i gruppi consigliari relativa, si sente, sì, a Giro d'Italia, decima tappa del 20 maggio 2014, Modena Sasso Maggiore, Terme, di chilometri 184. Do la parola al sindaco.
Buonasera, solamente per dire che la provincia non ha ancora risposto. Io ho sollecitato la scorsa settimana la provincia telefonicamente, la segreteria del Presidente, chiedendo loro di dare una risposta entro la data per questo Consiglio Comunale, non c'è stato segno di vita, per cui attualmente siamo senza risposta. Attendiamo fiduciosi che la provincia risponda.
Bene. Punto numero 2, interpellanza di Diego Li Marco e Fabri Mauro, gruppo consigliare progetto comune, relativa a servizio ricevimento al pubblico. Da lettura? Marco? Prego, buonasera.
Allora, oggetto, servizio ricevimento al pubblico. Considerato che successivamente agli eventi sismici che hanno colpito la nostra comunità, come quella dei paesi del cratere, la cittadinanza si trova in uno stato di particolare incertezza, insicurezza e senso di isolamento, specialmente se consideriamo le lungaggini burocratiche per arrivare al ritorno nelle proprie abitazioni, che comincia a prendere piede giorno dopo giorno un senso di scoramento e di sfiducia circa la possibilità di ripristinare quella realtà di paese uguale a prima con tutte le sue peculiarità, preso atto che da dopo il terremoto gli amministratori, in particolare il sindaco e il vice sindaco, non hanno ancora ripreso la sana abitudine di ricevere le persone negli uffici comunali, pur avendo già da tempo a disposizione i locali del centro polivalente Val di Non, valutato che la riattivazione del suddetto servizio non potrà risolvere le problematiche poste nelle considerazioni oggetto di premessa, ma certamente potrebbe dare un primo contributo concreto e visibile circa la presenza dell'amministrazione, esprimendo un segno della sua disponibilità all'ascolto. Tutto ciò detto, il sottoscritto interpella il sindaco e la giunta sulle seguenti problematiche. 1. Quali sono le ragioni che non hanno ancora portato l'amministrazione comunale a riattivare il servizio offerto alla cittadinanza di presenza del sindaco e del vice sindaco nelle frazioni di Rovereto e Sant'Antonio per incontrare le persone che hanno richieste, esigenze e proposte da avanzare? 2. L'amministrazione comunale non ritiene che il ripristino di tale pratica possa, anche se parzialmente, alleviare il grave disagio in cui versano le persone residenti in quei luoghi? 3. In che tempi l'amministrazione comunale intende ripristinare, almeno settimanalmente, la presenza di un amministratore nelle frazioni di Rovereto e Sant'Antonio? Si richiede la risposta scritta e la discussione in aula. Il riferimento, diciamo che non è sottolineato, noi siamo consapevoli sulla base delle indicazioni che ci sono sulla pagina del sindaco, sul sito comunale, che c'è la disponibilità all'appuntamento nella giornata del mercoledì mattina, in determinati orari. Qui diciamo che si sollecita in realtà, sulla base delle sollecitazioni che noi stessi abbiamo ricevuto da parte di cittadini e frazioni, si sollecita l'effettiva presenza costante, al di là del dell'appuntamento o meno.
Grazie Diegoli. Prego, la risposta al sindaco.
Ma allora intanto io devo dire che l'interpellanza dice altre cose, quindi se le parole hanno un senso, noi abbiamo risposto all'interpellanza. Quello che il consigliere ha aggiunto non è nell'interpellanza, per cui, come dire, o è una cosa o è un'altra. Quello che è stato, noi rispondiamo a quello che è stato scritto nell'interpellanza. Se poi ci sono state valutazioni successive o fate un'altra interpellanza, oppure non serve a niente aggiungere verbalmente quello che non avete scritto nell'interpellanza. L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, ha riattivato su appuntamento il servizio di ricevimento al pubblico presso il centro servizi a Rovereto, già pubblicato sul sito del comune di Novi, organi istituzionali, il sindaco. Visitare ogni tanto il sito istituzionale aiuta anche i consiglieri ad aggiornare le proprie conoscenze sul funzionamento dell'ente. Per le ragioni che anche l'interpellanza rileva, più che sana abitudine aggiungo, cioè c'entra poco la salute, insomma, comunque gli aggettivi ognuno usa quelli che vuole. Per le ragioni che anche l'interpellanza rileva, era necessario ripristinare la pratica della presenza degli amministratori nella frazione di Rovereto, dopo un periodo comprensibile di grande difficoltà anche per il comune e l'amministrazione. In una prima fase, al momento della richiesta di appuntamento, l'opzione proposta al cittadino era presso la sala civica De André, per poi diventare definitiva presso il centro servizi. Per quanto attiene a Sant'Antonio, già prima del sisma il ricevimento si era interrotto in loco e fatto convergere su Rovereto senza rilevare alcun problema. Il mercoledì è giorno di mercato a Rovereto e anche dall'altra frazione vi era una mobilità ormai consolidata per quella mattina. Preciso che fino ad ora i cittadini messi in condizione di scegliere hanno deciso di venire in municipio a Novi. Il numero di cellulare di servizio del sindaco è pubblico, in calce le mail e le chiamate dei cittadini sono state, sono numerose e sempre hanno avuto una risposta. Sul sito del Comune si trovano alla voce organi istituzionali le modalità di ricevimento di tutti i componenti la Giunta. Per il vice sindaco le modalità che sono rimaste invariate rispetto al periodo pre-sisma sono state ripristinate. Basta quindi rivolgersi al centralino del Comune e fissare un appuntamento, oppure, come molti facevano prima del sisma a Rovereto, si recavano presso l'ufficio anagrafe della frazione e chiedevano un appuntamento. Questo metodo dava e dà la possibilità anche a chi non possiede un computer di poter chiedere un appuntamento. Mentre a Novi questa modalità è ripresa, a Rovereto ancora no. Nessuno ha ancora chiesto un appuntamento formale al vice sindaco e di conseguenza non è ancora accaduto che riceva presso il centro servizi. Questo non significa che i cittadini non riescono a contattare Malagola e non ricevono le informazioni e i chiarimenti da loro richiesti. Dal sisma anche il numero di cellulare del vice sindaco è ampiamente conosciuto e pubblico e i cittadini lo utilizzano per mettersi in relazione personalmente, bypassando il centralino e l'ufficialità della richiesta di appuntamento. A nostro avviso è necessario tenere conto che tra i cambiamenti relazionali e sociali intervenuti dopo il sisma è emerso il bisogno di rapportarsi in maniera stretta e diretta con gli amministratori. Utilizzare il cellulare piuttosto che dell'appuntamento o preferire la sede municipale in quanto dà l'accessibilità, se necessario durante il colloquio con il sindaco, al confronto con i tecnici comunali per particolari problemi o criticità. Questa è la situazione attuale, che certamente si modificherà in futuro per alcuni aspetti e sarà nostra cura tenere conto delle richieste che i cittadini ci faranno pervenire per adeguare con la necessaria flessibilità i nostri comportamenti. Aggiungo solo un particolare, visto quello che è stato aggiunto e che comunque, ripeto, non era chiesto nella interpellanza, che fermarsi, come dire, senza appuntamento, non siamo ancora in condizioni di farlo, semplicemente perché il lavoro che c'è da fare è ancora a dei livelli talmente alti che il tempo è un elemento molto prezioso, per cui noi diamo la massima disponibilità a ricevere tanto a Novi quanto a Rovereto. Rimanere fermi senza, come dire, avere a propria disposizione degli strumenti di lavoro come invece in municipio ci sono, ancora oggi non è una cosa possibile, perché noi gli impegni ci stanno sovrastando al punto tale che bisogna che il tempo venga utilizzato al meglio. Ribadisco quello che ho scritto. Venire qui per gli appuntamenti che generalmente si riferiscono alla ricostruzione serve ai cittadini, perché hanno compreso benissimo che se c'è da chiarire una certa situazione qui trovano anche, pur venendo dal sindaco, la possibilità di avere una spiegazione anche tecnica se serve, perché i tecnici sono qua. Quindi mi sembra che i cittadini, come dire, anche stavolta sono molto più avanti di noi per certi versi, perché hanno capito benissimo dove dopo quello che è successo è possibile trovare una risposta precisa e puntuale, perché si gira una volta sola, perché anche per loro il tempo è una cosa molto preziosa. Bene. Aspetta, se si ritiene soddisfatto o no della risposta, se no do la parola a... Sì,
uno per gruppo
può replicare e poi ti do la parola. Se non chiede la replica, passo la parola a chi me l'ha chiesta. Bene, allora Italo Malagola, prego.
No, volevo solo un attimo integrare la risposta scritta, perché mi pare opportuno farlo. Cioè, intanto, già quanto detto sulla risposta letta dal sindaco, le modalità dopo il terremoto sono cambiate. Ciò non vuol dire che noi non riceviamo o non ascoltiamo i cittadini. Io ad oggi, lo ribadisco, non ho ancora avuto una richiesta di appuntamento nel centro servizi di Rovereto. Tra l'altro mi sono anche preoccupato di procurarmi un paio di chiavi, perché non le avevo, perché ho detto nel momento in cui sono chiuso fuori, perché è sabato mattina, adesso l'anagrafe non c'è più. hanno cambiato gli orari dell'anagrafe, una volta era aperto perché c'era l'anagrafe e la delegazione. In questo momento io ricevevo sempre il sabato mattina, allora mi sono preoccupato di procurarmi le chiavi, ma sono cambiate le esigenze dei cittadini. Io intanto non ho più le deleghe di prima, quindi già questo è un cambiamento. La maggior parte delle volte che ricevo telefonate o richieste di appuntamento sono per cose che non riguardano nemmeno le mie deleghe. Sono domande MUD, sono ricostruzione, sono ristrutturazioni, che non dovrei neanche rispondere come assessore, ma lo faccio perché la gente ha bisogno di queste risposte. Lo faccio dovendo anche chiedere chiarimenti ai tecnici prima di dare una risposta, perché non mi posso azzardare a dare risposte sbagliate che metterebbero in difficoltà poi il cittadino. Per altre cose, dato che sono assessore ai lavori pubblici, tante volte mi chiedono perché la strada non è asfaltata, perché c'è un albero. Mi dico, dimmi dove abiti che vengo lì, perché tanto vale vedere piuttosto che ricevere in un ufficio dove poi non hai nessun elemento per poter dare una risposta. Quindi per me l'appuntamento è sempre valido. Io ho ricevuto e dato soddisfazione a tutti, però la gente ha degli altri problemi oggi, che non sono più quelli di prima, e le richieste noi le soddisfiamo comunque.
Grazie. Prego, Boldrin.
Abbiamo il sindaco noi a Rovereto, che è Italo Malagola, quindi va bene, ha ragione, l'interpellanza ha un senso, per carità poi i tempi cambiano, ha un senso anche questa. Quindi lei sindaco di Rovereto, vice sindaco di Novi, prenda atto.
Qualcun altro chiede la parola? Se no do la parola a Diegoli. Prego Diegoli.
Sì, diciamo che la sollecitazione in realtà non ce la siamo inventata, ma non per dire che voi non parliate con le persone e non capiate esattamente qual è la modalità più opportuna per rispondere alle esigenze dei cittadini, è per dire che contrariamente a noi invece è arrivato questo tipo di sollecitazione, poi ci sta che arrivino sollecitazioni diverse a persone diverse. E la sollecitazione che c'era arrivata era proprio in merito alla presenza costante di un elemento dell'amministrazione effettivamente nel centro polivalente. Poi la risposta della fatica nel gestire gli appuntamenti, i tempi, perché siamo ancora in una fase post-emergenziale, può essere una risposta, ok? Poi i cittadini vedranno se farsela andare bene o meno.
Quindi si ritiene soddisfatto della... al momento...
Sì, parzialmente soddisfatto.
Parzialmente soddisfatto. Passiamo al punto numero 3. Interpellanza di Boldrin Davide, capogruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, relativa a palestra di Rovereto sul Secchia. Prego Boldrin.
Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico Alternativa per Novi, capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, interpella il sindaco e o gli assessori competenti. Corrisponde il vero che a Rovereto sulla Secchia gli alunni della scuola primaria e secondaria, durante le ore di educazione fisica, invece di fruire della nuova palestra, usufruiscono del palapanini, a differenza delle associazioni sportive, le quali fruirebbero invece della nuova palestra? Se così fosse, quali sono le ragioni di una simile scelta?
Grazie Boldrin. La parola a Italo Malagola.
Sì. Non vi è nessuna preclusione allo svolgimento delle attività motorie degli alunni che frequentano le scuole elementari e medie di Rovereto. In merito all'utilizzo della nuova palestra, si tratta solo di un problema tecnico del funzionamento del temporizzatore che attivi il funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Al momento il temporizzatore non funziona e il riscaldamento può essere attivato solo manualmente. Questo inconveniente costringe i volontari della polisportiva roveretana ad azionare o disattivare ogni volta il riscaldamento. Risulta quindi al momento complicato per i volontari della polisportiva ogni mattina, prima dell'inizio delle attività scolastiche, andare ad azionare il riscaldamento, dato che molti di loro al mattino si devono anche recare al lavoro. Abbiamo già sollecitato più volte la ditta che ha costruito la palestra per porre rimedio all'inconveniente e continueremo a sollecitarla. Auspichiamo si possa porre rimedio al più presto per dare la possibilità agli alunni delle scuole di poter usufruire della palestra. Penso di non aver risposto completamente, ma adesso ti dico, cioè, il fatto che le attività sportive comunque al pomeriggio utilizzino la palestra è dovuto al fatto che comunque c'è un volontario della polisportiva che ha questo incarico, cosa che gli risulterebbe difficile, perché fa un part time a lavorare, cosa che gli risulterebbe difficile alzarsi tutte le mattine e andare a attaccare sto riscaldamento. Quindi il motivo è solo quello, nel momento in cui tutto il meccanismo sarà funzionante i bambini andranno a fare le attività motorie dentro la palestra.
Ferraresi?
Grazie, sì. Presidente. Una tempistica per cambiare questo temporizzatore, si sa, ed è da molto che è rotto, non è mai funzionato?
Non ha mai funzionato, cioè il problema è proprio che non ha mai funzionato, perché purtroppo la tecnologia ha dei pregi e dei difetti. I pregi sono che con questa tecnologia si riesce ad avere un efficientamento energetico molto buono di tutte le strutture. Il problema è che la tecnologia è complicata e anche farla funzionare a dovere è complicato. Abbiamo avuto problemi dello stesso tipo nella palestra di Novi e abbiamo problemi di stesso tipo. Sollecitare le ditte, cioè non è complicato sollecitarle, è complicato sempre farle venire perché sono già venuti due volte. Il problema è che poi non funziona, quello è il problema. Allora noi li continuiamo a risollecitare fino a quando loro sono venuti e hanno detto tutto funziona, poi dopo non funzionava niente. Questo è il problema e questa è la difficoltà che abbiamo e l'abbiamo avuto quel problema lì anche nella palestra di Novi, è che questa tecnologia è anche abbastanza complicata perché fra solare, fra tutte le cose che ci sono, che non ho neanche tante competenze in me per poter spiegare, quindi mi fermo qui, cioè sono già venuti due volte ma poi dopo non funzionava, insomma. E allora adesso li risollecitiamo, li stiamo già sollecitando perché vengano a sistemare questo meccanismo del temporizzatore.
Se nessuno chiede la parola può replicare Boldrin.
Ho capito le problematiche. Ai miei tempi, quando ero ragazzo facevo l'elettricista, si usavano i relè temporizzatori, questi problemi non c'erano. Adesso abbiamo i PLC e quindi i PLC rispondo io per quello che mi deve rispondere, no? Adesso che ho capito. Quindi cioè, ho capito che il problema è che il PLC uno arriva, lo riprogramma, poi dopo non va più, poi dopo deve tornare, poi dopo non va più. Cerchiamo di stare addosso a quelli delle aziende, perché insomma sì. Va bene, sono parzialmente soddisfatto, grazie.
Bene, a questo punto guardiamo che ore sono, prima di tutto. Mancherebbero ancora 10 minuti, quindi possiamo aspettare. Prego. Io per l'appello, prego.
Buonasera. Turci Luisa, Arzenton, Benzi, Bulgarelli, Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Violi, Ferraresi, Boldrin. Cioè il numero si può procedere.
Passiamo al punto 1 dell'ordine del giorno, una comunicazione del sindaco relativa all'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate relative ai trattamenti sanitari, testamento biologico. Do la parola al sindaco.
Sì, brevemente, la Giunta ha dato attuazione alla delibera numero 16 del 18 febbraio 2014 e procedendo con la regolamentazione, il regolamento per l'istituzione e la tenuta del registro delle dichiarazioni anticipate relative ai trattamenti sanitari, il cosiddetto testamento biologico. Quindi vi abbiamo dato attuazione, l'abbiamo messa in evidenza sul sito del Comune, quindi è operativa a tutti gli effetti, era semplicemente questo.
Grazie sindaco. Allora, a questo punto passiamo al numero 2 e al numero 3. È qui presente l'architetto Carla Ferrari, che è il tecnico incaricato per il piano della ricostruzione, che esporrà questi due punti assieme all'architetto Mara Pivetti. Leggo il punto numero 2, modifiche alle norme di attuazione delle unità minime di intervento, UMI, e revisione della perimetrazione di una UMI. Leggo il punto 3, piano della ricostruzione, primo stralcio relativo al territorio rurale, adozione ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale numero 16/2012 e degli articoli 7/10,7 dell'ordinanza commissariale numero 60/2013. Do la parola all'architetto Ferrari, prego.
Grazie. Adesso aspettiamo un secondo che si accenda. Ecco, perfetto. Partiamo dal punto numero 2, che come si diceva riguarda un aggiornamento fatto alla perimetrazione delle UMI, alla modifica delle UMI. In sede di approvazione della perimetrazione delle UMI fatta a luglio dell'anno scorso, avevamo già introdotto nelle norme la possibilità di presentare da parte dei privati proposte di modifiche alle UMI, motivatamente ovviamente. La norma prevedeva che la proposta di modifica sarebbe stata valutata e qualora diciamo coerente con i principi stabiliti dalle norme e dalla legislazione vigente, si sarebbe proceduto con una delibera di consiglio comunale. Così è. Così è stato, è pervenuta una richiesta di modifica al perimetro. Così si sente? Perché preferisco solo stare in piedi per comodità. E dicevo appunto che così è stata presentata una richiesta di perimetrazione delle UMI, è stata valutata e ritenuta accoglibile, per cui adesso la vediamo. Abbiamo colto l'occasione per, visto che appunto mettevamo mano alla perimetrazione, per accogliere alcune proposte di modifiche alla normativa funzionali ad una migliore applicazione della medesima con alcune semplificazioni nell'utilizzo. Per cui le tavole di perimetrazione delle UMI sono state modificate, una in particolare con la modifica della UMI che è stata presentata, ma anche le altre sono state modificate nella leggenda, perché la leggenda riportava una parte delle norme e quindi, avendo modificato quella parte di norme che era riportata in leggenda, le abbiamo modificate. Quindi il bollo significava appunto che abbiamo messo mano alla leggenda. Questa è la tavola che riguarda Sant'Antonio in Mercadello. La UMI che è stata oggetto di modifica è evidenziata dal bollo blu. Erano due UMI nella versione approvata a luglio 2013. È stato chiesto due UMI con danno E. È stato chiesto di unificarle, è stato valutato che non vi fossero elementi ostativi a questa unione delle due UMI, per cui l'esito è un'unica UMI che prende il nome appunto 01. Vediamo in breve le modifiche alle norme. Fantastico. Prendiamo il PDF, non c'è problema. Ogni tanto sono i computer. Hanno sì. Vediamo se la prende, esatto. Eccole qua. Allora, le modifiche riguardano alcuni commi dell'articolato normativo. Nel caso appunto del comma 3 c'era un riferimento che poteva essere utile nell'utilizzo e quindi abbiamo preferito aggiungerlo. Nel comma 4 semplicemente abbiamo modificato le parole "i progettisti incaricati" con "il progettista incaricato del progetto unitario", perché di fatto ogni UMI ha un solo progettista della UMI unitaria. Poi al comma 8 e al comma 9 abbiamo specificato che quando si richieda una modifica alle UMI vuoi per dividerla, vuoi per unirla, vuoi per modificare le correlazioni che noi abbiamo introdotto tra le diverse UMI al fine di fare una dichiarazione congiunta, abbiamo precisato che lo si può fare sulla base di un approfondimento che viene dall'aver fatto il rilievo geometrico dell'edificio, cosa che noi ovviamente quando abbiamo perimetrato le UMI non abbiamo necessariamente fatto perché non era il nostro compito, ma anche per esempio nel caso della suddivisione quando il progetto preveda l'inserimento per esempio di un giunto strutturale che rende ovviamente le due unità distinte e senza bisogno di correlazione. Il comma 13 specifica che quando un edificio a fianco di una UMI o all'interno, un edificio all'interno della UMI abbia già un progetto approvato, il progettista della parte che non è stata oggetto di progetto deve tener conto del progetto presentato senza appunto che il progettista di quella parte sia costretto a partecipare alla progettazione unitaria. Sembrano alle volte anche delle cose ovvie, ma in realtà sono frutto dell'applicazione e anche di quello che poi le ordinanze hanno via via precisato. Questa modifica riguarda una puntualizzazione che abbiamo preferito fare per semplificare l'applicazione, riguarda il caso della correlazione, per chi di voi conosce le UMI, della freccia a due punte, che è quella che impone che il progetto venga fatto per le due UMI, ma che venga fatto anche una relazione congiunta tra i due progettisti delle due UMI. Avevamo nella versione approvata a luglio previsto che la correlazione tra UMI che sostanzialmente si rincorrevano, diciamo così, comportasse una relazione congiunta tra tutti i progettisti. In realtà abbiamo ritenuto, entrando nel merito anche delle applicazioni, che fosse sufficiente tenere insieme quelle correlate a due, per cui abbiamo semplificato in questo modo. Tutti gli altri casi che scorro velocemente distinguono la fattispecie che nella versione originaria avevamo tenuto unificato, la fattispecie che riguarda gli edifici B che in effetti possono scegliere, perché così ammettono le ordinanze, di fare o il miglioramento sismico o il rafforzamento locale. È una diversa fattispecie, nel senso che se scelgono di fare il miglioramento sismico si mettono nella stessa condizione, diciamo così, di uno che faccia un intervento su un edificio E, per cui è necessario che ci sia una relazione congiunta. Nel caso che facciano un rafforzamento locale, di fatto si mettono nella condizione di essere come un edificio A. Lo sto ovviamente banalizzando, ma volutamente per capirci. Quindi tutte le altre modifiche che abbiamo fatto sono sempre fatte per dividere queste due fattispecie, quindi semplificare le questioni. E con questo abbiamo completato l'illustrazione che riguarda le UMI. Tengo a dire che sia gli elaborati del punto 2 che anche quelli del punto 3 sono stati pubblicati in bozza sul sito per amministrazione trasparente. Grazie Marco.
No, aggiungo solo una cosa. Il giorno dopo aver presentato questa stessa documentazione alla commissione consiliare è uscita l'ordinanza 11 commissariale che va a disciplinare ulteriormente le UMI. In ogni caso noi abbiamo verificato che non ci fosse alcun contrasto, anzi l'ordinanza 11 relativa alle UMI va a precisare meglio come sono disciplinati i contributi relativi alle UMI e soprattutto genera uniformità, diciamo, tra tutti i comuni che hanno disciplinato, perimetrato e disciplinato le UMI, perché stabilisce una documentazione di corredo quando si presenta il MUDE, la domanda di contributo dentro la piattaforma MUDE, perché la documentazione diventa identica per tutti, per tutte le UMI, che siano come le nostre, dove sono prevalentemente correlate, che siano quelle perimetrate in modo molto più esteso. Per noi era prevista in questa forma semplicemente l'analisi congiunta, abbiamo fatto un richiamo nelle norme alle ordinanze che sarebbero uscite dalla struttura commissariale, per dire che ovviamente qualora l'ordinanza commissariale avesse in qualche modo detto qualcosa di diverso o aggiunto qualcosa rispetto a quanto da noi già normato, ovviamente prevaleva quello dell'ordinanza commissariale, sarebbe prevalso quello dell'ordinanza commissariale. Quindi diciamo che l'ordinanza commissariale dà uniformità a tutte le UMI di tutti i comuni rispetto alla documentazione da presentare. Quindi questo era giusto per chiarezza, perché poi nella delibera io ho citato questo fatto che era uscita l'ordinanza e che non c'era alcun elemento di contrasto tra le nostre norme e l'ordinanza commissariale. Aggiungo sempre per informazione che quest'ultima ordinanza commissariale disciplina anche meglio le UMI volontarie, dove anche qui hanno ampliato la possibilità alle B di accedere al miglioramento sismico se sono confinanti con una E, e quindi ad accedere a un contributo superiore a quello che è dettato dall'ordinanza attuale delle B e le C. Chiusa.
Scusate. Veniamo al punto 3, che riguarda il primo stralcio del piano della ricostruzione. Il piano del... Ma è accesa qui. Il piano della ricostruzione è stato elaborato diciamo così, richiamato anche nel titolo in delibera, ai sensi di una legge che specificamente ha trattato la materia del terremoto in Emilia-Romagna, e in particolare la legge 16 del dicembre 2012. La legge 16, nel disciplinare le modalità con cui deve essere predisposto il piano della ricostruzione, indica anche quali sono gli obiettivi che devono essere perseguiti. Tra questi voglio richiamare la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico come elementi identitari della comunità locale, la necessità di perseguire il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici. Il piano della ricostruzione è a tutti gli effetti uno strumento di tipo straordinario con il quale si disciplinano delle problematiche, delle situazioni straordinarie, ma non è uno strumento urbanistico in sé. È importante chiarirlo, perché questo strumento, che è articolato con una serie di elaborati, anche questi, come dicevo prima, pubblicati in bozza sul sito, ha il compito e la possibilità di modificare lo strumento urbanistico vigente nel comune di Novi. Il piano già negli elaborati di adozione che sono presentati questa sera ha come allegati proprio gli elaborati modificati del piano regolatore. Il giorno dopo dell'approvazione del piano della ricostruzione ciò che varrà sarà di fatto proprio il piano regolatore modificato, e quindi per il cittadino e per i tecnici non ci saranno da consultare due strumenti cercando di farli combaciare, ma il piano regolatore che c'era prima modificato dal piano della ricostruzione, e quindi già in una versione direttamente utilizzabile. Nel maggio del 2013 è uscita un'ordinanza, l'ordinanza 60, che ha stabilito quali sono i contenuti specifici del piano della ricostruzione, e ha stabilito anche che il piano della ricostruzione può essere oggetto di più stralci. noi stasera appunto presentiamo il primo stralcio del piano della ricostruzione. Ciascuno stralcio del piano della ricostruzione segue le procedure di adozione e approvazione che sono previste con procedura accelerata dalla legge 16. C'è un organismo, il CUR, che fa sedere attorno al tavolo tutti gli enti che sono chiamati a esprimere parere sullo strumento e in tempi accelerati consente di approvarlo. Nella fattispecie, li scorriamo insieme anche perché abbiate più chiaro appunto il passaggio, sono previsti 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dopo l'adozione di questa seduta del Consiglio Comunale, 30 giorni per il deposito e per la presentazione delle osservazioni. Già qui notate una riduzione alla metà dei tempi che sono normalmente utilizzati per uno strumento urbanistico, che sono appunto 60 giorni per il deposito e le osservazioni. Qui in 30 giorni sono depositati e è possibile presentare osservazioni. Dopodiché viene predisposta la bozza di controdeduzioni alle osservazioni. Questa bozza deve essere approvata dalla Giunta, poi viene trasmessa al CUR insieme alle osservazioni. Il CUR avrà avuto modo di vedere il piano e di istruirlo nei primi 30 giorni. Una volta che siano arrivati al CUR le osservazioni e le controdeduzioni, il CUR ha 30 giorni per completare l'istruttoria e per chiamare il Comune a sottoscrivere l'intesa. L'approvazione del piano della ricostruzione da parte del Consiglio Comunale è ovviamente conseguente all'intesa. Di cosa si occupa il primo stralcio del piano della ricostruzione del Comune di Novi? Si occupa della revisione della disciplina di tutela degli edifici di interesse storico, architettonico e tipologico testimoniale. Abbiamo scelto di estendere la ricognizione e la revisione della disciplina di tutela a tutti gli edifici tutelati del territorio comunale di Novi, sono 489, comprensivi anche degli edifici soggetti a tutela da parte della soprintendenza. Non sono tutti edifici con scheda AEDES e abbiamo scelto di estendere questa ricognizione a tutti gli edifici perché abbiamo verificato che non per tutti gli edifici è stata chiesto il sopralluogo e quindi non per tutti gli edifici è stata fatta una scheda AEDES, ma questo non significa che non siano danneggiati, perché ci sono edifici, particolarmente nel territorio rurale, per i quali i proprietari non hanno chiesto il sopralluogo per le ragioni più diverse, sono circa la metà. Quindi abbiamo fatto una ricognizione estesa. Il piano della ricostruzione ha un suo quadro conoscitivo che comprende la mappa dei danni, che riporta chiaramente lo stato dei danni di tutti gli edifici soggetti a tutela, di tutti i 489 gli edifici. La mappa dei danni è stata fatta con il contributo dell'ufficio ricostruzione del Comune di Novi. La ricognizione è stata fatta appunto su tutti gli edifici, dicevo prima, attraverso sopralluoghi che hanno consentito di raccogliere documentazione fotografica che è stata poi utilizzata, lo vedrete in dettaglio, per la redazione delle schede di classificazione degli edifici e per le schede di eliminazione dei vincoli. Questa è la mappa dei danni, dove sono riportati, e lo vedete un po' più in dettaglio, lo vedete un pochino più in dettaglio in questa visione un po' più da vicino, per i singoli edifici la porzione di danno, i danni sono classificati con i colori, il colore E rappresenta gli edifici con col danno maggiore. Che situazione abbiamo nel comune di Novi? Abbiamo fatto questa tabella riassuntiva che riporta per tutti gli edifici che sono stati classificati il tipo di danno e incrociato con il tipo di vincolo che l'edificio aveva nel piano regolatore. L'abbiamo articolata in tre righe. La prima riguarda l'intero comune, la seconda riga riguarda il territorio urbanizzato e urbanizzabile, la terza riga riguarda il territorio rurale. È interessante vedere che il danno maggiore, quello E, interessa circa il 37% degli edifici soggetti a tutela, quindi una percentuale molto consistente. Vi ricordo che questa tabella prende in considerazione solo gli edifici che hanno la scheda AEDES, okay? Quindi la percentuale è fatta sul totale, ma il danno, quel 37%, è danno certificato. Come vi dicevo prima, molti edifici hanno avuto danni ma non hanno la scheda AEDES, quindi avete un 37% di danni e di edifici tutelati, ma in realtà ne avete di più. È una situazione decisamente grave, non c'era bisogno che venissi io a dirvelo, lo sapete da voi. Ho riportato nelle slide alcuni degli edifici più significativi o comunque interessanti di questo territorio, non tanto perché non li conosciate, ma anche per memoria. Sono riportati ovviamente anche negli elaborati, giusto per ricordare che abbiamo un patrimonio in questo territorio di particolare pregio. Sia gli edifici che facevo vedere prima, che sono degli edifici di fatto rurali, ma anche avete degli edifici di particolare pregio anche di tipo specialistico, sono edifici a volte tutelati dalla soprintendenza, a volte senza vincolo dalla soprintendenza, ma con un vincolo di restauro da parte del piano regolatore. Abbiamo preso in considerazione la disciplina di tutela del PRG prima di tutto per cercare di capire come era organizzata la disciplina vigente, anche perché nel riscrivere la disciplina avevamo comunque bisogno di riportarci in coerenza con la legislazione vigente. Il piano regolatore ammetteva, diciamo così, prevedeva una serie di vincoli articolati: restauro scientifico, restauro risanamento conservativo di tipo A e di tipo B e ripristino tipologico. Poi aveva una categoria che era la 3, che era la ristrutturazione edilizia. Era una ristrutturazione edilizia in cui l'allora pianificatore, chi fece il piano regolatore originariamente, aveva inserito di fatto anche degli edifici che meritavano una tutela, ma non tutti, nel senso che aveva sostanzialmente previsto una categoria di tipo conservativo, pur chiamandolo ristrutturazione edilizia. Allora, poiché la legislazione ha chiarito in modo molto netto che gli edifici che sono classificati a ristrutturazione edilizia sono edifici che non devono avere caratteristiche da essere conservate, abbiamo ritenuto di rivedere la classificazione di piano, distinguendo più efficacemente tra gli edifici meritevoli di tutela e quelli non meritevoli di tutela. Per quelli non meritevoli di tutela, diciamo così, gli interventi sono tutti quelli ammessi per gli edifici che non hanno il vincolo. Tutti gli altri li abbiamo riclassificati, e li abbiamo riclassificati con due sostanziali macrocategorie, che sono il restauro scientifico e il restauro risanamento conservativo. Poi il restauro risanamento conservativo l'abbiamo articolato in tre sottocategorie perché abbiamo graduato il vincolo di tutela. Non sono tutti uguali questi fabbricati, hanno caratteristiche tutti da restauro e risanamento conservativo, ma ci sono degli edifici di grandissimo pregio, degli edifici di medio pregio, degli edifici di minor pregio, ma pur sempre di pregio. La differenza rispetto a prima è questa, che quelli che noi abbiamo selezionato sono tutti meritevoli di tutela. Quindi la prima parte dell'operazione che è stata fatta è stata rivolta a valutare se l'edificio dovesse o meno mantenere il vincolo di tutela del PRG. L'altra parte del lavoro che è stato svolto è stata rivolta a declinare un apparato normativo all'interno delle NTA del PRG, delle norme di attuazione del PRG, per tenere conto del fatto che gli edifici del territorio di Novi hanno subito un danno e quindi gli interventi anche sugli edifici tutelati non possono non tenere conto del fatto che vi è stato un evento che ha modificato alle volte più significativamente con danni evidenti, altre volte meno significativamente perché magari i danni non sono così evidenti, ma le strutture si sono indebolite e questo va tenuto in considerazione anche ai fini del tipo di intervento che possiamo ammettere. Quali sono i criteri che abbiamo usato per la revisione dei vincoli? Allora, poiché appunto dovevamo trovare un discrimine tra quelli da confermare e quelli in cui il vincolo andava rimosso, ci siamo dati dei criteri per vedere appunto per quali edifici fosse necessaria la rimozione del vincolo. Il primo criterio è un criterio che discende direttamente dalla legge 16 modificata dalla legge 28 della fine di dicembre dell'anno scorso che ha sostanzialmente introiettato nella legge 16 un contenuto che era già stato dettato dall'ordinanza 60 del 2013 che aveva chiarito che cosa si doveva intendere per edificio crollato. Già appunto a maggio dell'anno scorso si era detto e lo si è ripetuto esattamente negli stessi termini nella legge 16 che deve intendersi interamente crollato un edificio in cui il 50% delle strutture portanti verticali siano crollate, trascinandosi la copertura e i solai, perdendo così, diciamo così, le caratteristiche del fabbricato. È importante che la dizione sia precisa perché non significa il 50% del volume, il 50% del fabbricato, significa il 50% delle strutture portanti verticali. Che si siano trascinati i solai, ma il numero, diciamo così, riguarda, che deve essere asseverato, riguarda le strutture portanti verticali. In questi casi, quando vi siano situazioni di questo genere, il vincolo decade. Questo caso che vedete appunto è un mucchio di mattoni e non vi è alcun dubbio che il 50% fosse crollato. Abbiamo tuttavia ritenuto che ci fossero altri criteri da tenere in considerazione. Un altro criterio utilizzato per la rimozione del vincolo è stata la valutazione di due fattori combinati tra di loro, e cioè una situazione di crolli comunque diffusi, di danneggiamenti così consistenti da compromettere le caratteristiche statiche, combinate con la presenza di fabbricati rurali minori, quindi con minor pregio. Abbiamo situazioni in cui appunto, come in questi casi, i crolli sono molto consistenti, forse non diciamo così non misurabili, non esattamente misurabili, ma con diciamo così condizioni di danneggiamento tale da rendere impossibile la ricostruzione, anche perché appunto, visto che il vostro piano regolatore non aveva la schedatura di tutti gli edifici, non abbiamo la contezza di come fossero prima quegli edifici. Un ulteriore criterio che è stato utilizzato ancora per la rimozione del vincolo riguarda quegli edifici che erano stati classificati nel piano regolatore e che magari non avrebbero dovuto esserlo. Mi riferisco in particolare ad errori materiali, li possiamo chiamare così, che portavano per esempio ad avere delle stalle prefabbricate, delle stalle prefabbricate con il vincolo di piano. Abbiamo valutato che quelle situazioni potessero essere in corso perché il progettista aveva magari voluto sottoporre a tutela tutti gli edifici appartenenti a una stessa corte. In ogni caso, noi abbiamo scelto di fare un'operazione edificio per edificio, quindi abbiamo guardati uno per uno gli edifici che non hanno caratteristiche storiche, li abbiamo eliminati, per cui le stalle prefabbricate non sono più vincolate. Poi c'erano, l'ultimo caso, delle situazioni di edifici che risultavano sulla mappa come classificati e vincolati. Sul posto questi edifici non c'erano, per cui diciamo che potevano anche non esserci prima del sisma, non c'erano nel senso che non c'era proprio più niente, neanche le tracce, e in alcuni casi devo dire non c'erano neanche nelle foto aeree di prima del sisma, che abbiamo ovviamente controllato una per una, in alcuni casi non erano proprio riportati neanche nella cartografia, c'erano solamente nel piano. Quindi diciamo che appartengono alla categoria in quei casi lì degli errori materiali anche in quel caso. Alla fine, diciamo così, come esiti abbiamo tre grosse categorie. La prima sono gli edifici soggetti a tutela dal decreto legislativo 42/2004, cioè quelli soggetti a tutela dalla soprintendenza, per capirci, che sono i BC, beni culturali. Gli edifici per i quali viene confermato il vincolo di PRG, che sono articolati in VC, vincolo confermato, oppure VCM, che sono gli edifici dove il vincolo viene confermato come tutela, ma si è modificata la categoria, perché gli abbiamo assegnato una categoria diversa da quella che aveva prima. E V_C sono edifici, uno nella fattispecie, per i quali viene previsto ex novo il vincolo di PRG. È una richiesta fatta da un privato, noi abbiamo analizzato anche tutte le istanze che sono state presentate di richiesta di rimozione di vincolo e le abbiamo analizzato, alcune sono state accolte, altre no, perché diciamo così, quello che abbiamo tenuto come guida erano i criteri che vi ho illustrato, per cui se rispondevano al criterio rientravano, se no no, quindi diciamo che le abbiamo guardate dopo aver fatto questa classificazione per vedere come battevano. Una di quelle istanze chiedeva di essere inserito, di avere l'edificio inserito come vincolo, l'abbiamo valutato e aveva le caratteristiche idonee per essere assoggettato a tutela, per cui l'abbiamo inserito, per questo trovate la scritta viene confermato o previsto il vincolo di PRG. Il terzo pacchetto sono gli edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PRG, che hanno le sigle R1, R rimosso, R1, R2, li abbiamo articolati solo a nostro, a memoria delle ragioni per cui li abbiamo eliminati, perché di fatto quelli spariscono dal PRG. Fisicamente compaiono nella tavola del piano della ricostruzione con la sigla R1 e R2, ma come esito nella tavola di PRG dopo non ci saranno più. In termini numerici che cosa cambia? Gli esiti della revisione della disciplina di tutela hanno portato sui 489 edifici tutelati a confermare il vincolo a 349 edifici e a togliere 141 vincoli. Quindi il 71% è sostanzialmente confermato, il 29% è stato eliminato. Le parti eliminate, come vedete, noi le abbiamo articolate per comodità di lettura, se cadevano nel territorio urbanizzato piuttosto che nel territorio rurale, quelli rimossi sono tutti nel territorio rurale. Una cosa che non ho detto all'inizio, i 489 edifici non ricadono, abbiamo scelto di escludere dall'analisi solo i PIR, che sono i programmi integrati che ci sono sia a Novi che a Rovereto, che saranno analizzati, anche perché hanno una disciplina particolareggiata un po' particolare, li analizzeremo nel secondo stralcio del piano della ricostruzione, perché hanno bisogno di analisi di tipo diverso, anche perché appunto la disciplina di tutela in quel caso è stata fatta in un modo, diciamo così, un po' particolare e ha bisogno di approfondimenti. Questa è la tavola del piano della ricostruzione, anche qui vediamo un avvicinamento. Per ciascun edificio c'è il numero della scheda, il numero che noi gli abbiamo dato progressivo, che poi vedrete a cosa fa riferimento, a che fascicolo fa riferimento, e la siglina che dice se è una R o un VC, cioè se è un vincolo confermato o un R, quindi un vincolo rimosso. Per tutti quelli per cui è stato eliminato il vincolo è stata fatta una scheda che riporta la localizzazione sulla cartografia, la localizzazione sulla foto aerea e un'immagine dell'edificio o di quello che avrebbe dovuto essere l'edificio. In questo caso questo è uno di quei famosi edifici che non si è trovato e quindi è un R1. Questo è un R2, quindi un edificio che ha avuto danni consistenti e quindi è stato classificato in questo modo. Abbiamo scelto di fare le schede, nonostante appunto queste schede di fatto rimangano poi dentro al piano della ricostruzione, perché sono un pezzo di memoria. E quindi è bene che, visto che il vostro piano regolatore non ce le aveva le schede, tutto sommato era una mancanza, no? Perché se noi avessimo avuto, io nei comuni dove avevo fatto il piano e avevo fatto le schede, ho potuto lavorare sulle mie schede di piano, è stato, diciamo così, più semplice, più agevole, perché sapevo com'era l'edificio prima, no? Potevo quindi, in questo caso, non avercele è stata una cosa che non è stata buona. Allora abbiamo ritenuto comunque di fare la schedatura e di lasciarla agli atti nel piano della ricostruzione, perché è un pezzo della vostra storia, è un pezzo della vostra memoria. Questo è il terzo, il caso che vi dicevo prima dei fabbricati prefabbricati che abbiamo considerato come degli errori materiali. Vedete bene che sono edifici che proprio caratteristiche da conservare non hanno nulla. Invece gli edifici che hanno conservato il vincolo sono raccolti in un fascicolo che resterà vivo anche dopo, nel senso che è un fascicolo che fa parte degli elaborati del PRG e quindi nel momento in cui verrà approvato quel fascicolo dei vincoli confermati diventa il fascicolo dei vincoli vigenti in questo comune. Anche in questo caso la scheda riporta sia l'identificazione cartografica che l'identificazione sulla foto aerea e le foto, e in fondo è già indicata la categoria di intervento, quindi in questo caso è un edificio vincolato ai sensi del DLGS 42/2004 e quindi è flaggato, diciamo così, il vincolo. In questo caso è un restauro scientifico, gli edifici che noi abbiamo soggettato al restauro scientifico sono per lo più degli oratori, edifici che avrebbero caratteristiche per essere vincolati alla soprintendenza ma che non hanno il vincolo di tutela, li abbiamo assoggettati noi al restauro scientifico. Sono edifici anche di un certo interesse, perché questo per esempio lo conoscete bene, avrebbe tutti i caratteri per essere vincolato alla soprintendenza. Poi abbiamo degli edifici che noi abbiamo classificato come RCA, che è il vincolo più consistente, RCB sono in questo, adesso non so se ci vedete benissimo perché c'è forse un po' tanta luce, comunque sono edifici questi che sono abbastanza ricorrenti nel territorio di Novi, hanno una conformazione molto ripetitiva e questo è il vincolo più blando che è l'RCC. Dicevo prima che la revisione di tutela ha affrontato il problema anche sotto il profilo normativo, proprio per tenere conto del fatto che gli edifici che siano crollati o che abbiano avuto danni o comunque che siano in questo territorio hanno avuto un danno dal terremoto, perché in alcuni casi il danno si è palesato, diciamo così, con crolli consistenti o anche come questi che vedete in queste immagini, oppure hanno fatto danno alle strutture e non è visibile, ma la struttura ha avuto un danneggiamento. Vedete qua alcune delle condizioni che gli edifici che hanno il vincolo confermato, perché la leggibilità del fabbricato si è mantenuta, che hanno bisogno appunto di poter avere un intervento che li riporti in sicurezza, cioè che ci mantenga l'identità di questo territorio con fabbricati che noi riusciamo ancora a percepire per quello che erano, ma che abbiano... che siano realizzati in modo da garantire sicurezza sotto il profilo sismico. Abbiamo due macro categorie dentro alle norme, che sono gli edifici che hanno perso il vincolo, ma che ce l'avevano prima, okay? E gli edifici invece che l'hanno conservato. Allora, per quelli per cui abbiamo tolto il vincolo, la legge 16 dice in modo molto esplicito che quelli che avevano il vincolo di tutela, a cui il vincolo sia stato tolto per le ragioni che abbiamo detto prima, possono essere ricostruiti, ma devono comunque rispettare una indicazione precisa che la legge 16 dà e che noi poi abbiamo provato a declinare in modo più chiaro. E cioè la legge 16 ci dice devono essere ricostruiti con riferimento alle tipologie e ai materiali del territorio rurale, quindi non si può fare, per intenderci, la villetta di Lido di Spina. Bisogna pensare che sono a Novi, che il territorio è un bene, il territorio rurale è un bene da conservare perché è un pezzo della vostra identità, e quindi le modalità di ricostruzione devono avere quei riferimenti. Questa frase è una frase, diciamo così, abbastanza sintetica. Abbiamo provato a capire che cosa vuol dire nella pratica dare quella prescrizione, e dopo vediamo come. L'altra macrocategoria è quella degli edifici che il vincolo l'hanno conservato. Quegli edifici lì, di quegli edifici lì ce ne sono alcuni che hanno un danno molto significativo e quindi hanno un livello operativo certificato dal tecnico che fa l'analisi E3, e edifici invece che, pur avendo avuto dei danni, hanno comunque un livello operativo inferiore alle 3. Per i primi, quelli appunto con livello operativo E3, abbiamo fatto una distinzione tra quelli che abbiamo classificato come più significativi, quindi RCA, e quelli che invece hanno un minor pregio, RCB e RCC. Nel primo caso gli interventi ammessi sono di cuci-scuci, negli altri casi abbiamo ritenuto possibile ammettere un intervento più consistente che garantisse la fedele ricostruzione di questi fabbricati, ma che potesse passare attraverso un rinnovo delle strutture e quindi con l'utilizzo anche di materiali non tradizionali, in modo da creare delle strutture sismicamente sicure. Se il livello operativo è inferiore alle 3, l'intervento è quello di restauro e risanamento conservativo di tipo tradizionale, quindi senza la demolizione fedele ricostruzione, ma con degli interventi che possono passare ovviamente dal cuci-scuci. Vediamo un po' nel dettaglio che cosa vuol dire quella frase che dicevo prima per gli edifici che hanno perso il vincolo. Allora, la legge regionale dice: tutti gli edifici che non hanno il vincolo, e quindi anche questi, perché l'hanno perso ma non ce l'hanno più, possono essere costruiti riducendone la sagoma e quindi la pianta e l'altezza. Quindi è un intervento ammissibile, possono restringersi. Abbiamo detto come devono farlo, perché se un fabbricato aveva una conformazione, se era un edificio che aveva il vincolo e aveva una conformazione planimetrica quadrata, È giusto che si possa ridurre, perché questo glielo ammette la legge, ma è importante che mantenga la connotazione di una pianta quadrata, perché nella nostra memoria quell'edificio si colloca come un fabbricato con una certa pianta, e se noi manteniamo quella forma è solo come se ci fossimo un po' allontanati, no? Lo vediamo solo un po' più piccolo. Se era rettangolare, chiediamo che mantenga questa conformazione rettangolare, ovviamente con le dimensioni che non sono necessariamente come se facessimo un offset, no? Una pianta rettangolare che ci ricordi la memoria di quello che c'era prima. Abbiamo dato indicazioni circa il fatto che le pendenze, che i tetti debbano essere fatti con le falde, che le pendenze siano di tipo tradizionale. Abbiamo detto che il manto di copertura può essere fatto con materiali che si inseriscano al meglio nel territorio rurale, preferibilmente in coppi, in laterizio, ma non obbligatoriamente, perché sono edifici che non hanno più il vincolo. Questo però dà il segnale che è necessario avere un po' di attenzione anche nel tipo di materiale, nel colore che si utilizza per la copertura, cioè in modo da far sì che il progettista si chieda come si inserisce nel paesaggio rurale quell'edificio lì. Poi abbiamo, come dicevo prima, ammesso la possibilità di utilizzare anche materiali non tradizionali, con la possibilità di utilizzare ferro, legno o cemento armato, con la cortezza comunque che siano intonacati e tinteggiati, perché queste strutture non rimangano a vista. Se l'edificio invece mantiene il vincolo, intanto primo elemento è: la pianta non cambia, non si riduce, non si abbassa, non si restringe, non cambia la volumetria, non deve cambiare, è un edificio vincolato, essendo un edificio vincolato è quello che è. E quindi il prima e il dopo è uguale, sia che sia di una forma che l'altra. Se è un edificio classificato RCA, gli interventi che sono ammessi sono sempre di cuci scuci, e quindi possono essere rimosse le parti crollate e ricostruite, ma senza demolirlo integralmente. Per gli edifici classificati con le sigle RCB e RCC, dicevamo prima, sono ammessi interventi di rinnovo integrale delle strutture tramite demolizione, col ripristino delle stesse attraverso la loro fedele ricostruzione. E abbiamo ammesso la possibilità di proporre per le strutture portanti materiali anche non tradizionali, quindi cemento armato, acciaio e legno, purché non a vista, e quindi tutti gli edifici dovranno essere intonacati e tinteggiati. Abbiamo inserito una norma riteniamo che possa essere il modo anche per consentire il recupero di fabbricati che originariamente venivano rurali di servizio, che originariamente erano nati con gli stallini, diciamo così, al piano terra e sopra il fienile, e che adesso non vengono più utilizzati. Questa è stata una delle ragioni della scarsissima manutenzione che avevano questi fabbricati, che è stata una delle ragioni per cui erano così vulnerabili anche, no? Perché nessuno ci ha più fatto niente, le strutture erano debolissime. Allora, la cosa migliore è che questi fabbricati siano utilizzati proprio a fini agricoli. Allora, poiché l'elemento che a noi preme è l'involucro di questi fabbricati, e poiché quegli stallini che ci sono al piano terra non potrebbero comunque essere utilizzati perché non ci sono le condizioni idonee per ospitare degli animali, non è proprio neanche più possibile, abbiamo dato la possibilità di eliminarli, cioè di vuotare il fabbricato, in modo da poterlo utilizzare anche per ospitare mezzi agricoli, derrate e fieno. Questo consente di mantenere l'edificio per le caratteristiche, diciamo così, che propone sul territorio, consentendone un uso consono, diciamo così, al meglio nel territorio rurale. Come dicevo prima, il piano della ricostruzione interviene direttamente sul piano regolatore. Abbiamo introdotto una tavola nuova, che è la tavola che riporta solo i vincoli, in modo che ci sia chiarezza sulla classificazione che, come vi dicevo prima, è completamente rinnovata. Abbiamo introdotto quelle schede di classificazione che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo modificato le norme in modo radicale, prevedendo i nuovi articoli che riguardano i vincoli di tutela ed eliminando l'articolo 27 che c'era prima. Abbiamo quindi previsto una serie di articoli che sono questi riportati, che dettano, diciamo, le norme di dettaglio dei vincoli. Poi abbiamo inserito all'interno delle norme alcuni elementi di dettaglio in termini normativi per la ricostruzione degli edifici che abbiano, diciamo così, perso il vincolo, quindi è l'articolo 45. Il 44 è un articolo che dice semplicemente che resta valido quello che prevede la legge, cioè se qualcuno dimostra che il crollo è superiore al 50% delle strutture verticali, anche se noi abbiamo confermato il vincolo, lo assevera e quella possibilità di eliminare il vincolo di tutela è mantenuta perché la legge lo prevede. Il 45, come dicevo prima, norma gli edifici che hanno perso il vincolo attraverso il piano della ricostruzione. L'altro articolo, il 46, è un articolo che parla degli edifici che non erano vincolati neanche prima e detta indirizzi architettonico-compositivi per gli interventi nel territorio rurale. Infine, per incrementare la sicurezza, sono state assunte le elaborazioni che ha fatto la Regione Emilia-Romagna a proposito di microzonazione sismica e analisi limite della condizione limite per l'emergenza. Sono elaborazioni di dettaglio che la Regione ha fatto predisponendo della cartografia e delle norme. Quella cartografia e quelle norme diventano, con l'adozione di questa sera, parte integrante del piano regolatore con una tavola specifica che riporta le classi e dà le indicazioni specifiche su come devono essere fatti gli interventi, con un articolato che è quello dettato appunto dalla Regione e che oltretutto dà uniformità a tutti i comuni per i quali è stata fatta questa elaborazione da parte della Regione. In sintesi, questa slide richiama quelli che sono gli elaborati che questa sera sono presentati in Consiglio Comunale. La prima parte in alto riporta gli elaborati del piano della ricostruzione, dentro al riquadro ci sono gli allegati che sono gli elaborati del piano regolatore che il giorno dopo dell'approvazione saranno quelli che di fatto governeranno le trasformazioni del territorio a proposito delle cose di cui abbiamo parlato stasera. Finito. Grazie a tutti.
Ringrazio l'architetto. Do la parola a chi vuole intervenire. Prego, Violi.
Solo alcune informazioni e chiarimenti. Allora, la prima cosa riguarda le UMI. Non mi è chiaro il discorso degli edifici che sono contigui, anche dal punto di vista strutturale, la differenza che c'è fra la soluzione del piano antisismico e l'altra soluzione. Cioè la ricostruzione secondo la legge sismica, quindi la protezione antisismica della casa, perché se ho capito bene ha posto due varianti. L'altra cosa riguardava gli edifici rurali, di cui diceva che è da intendersi che devono essere intonacati. Presumo ovviamente se lo erano già prima.
Posso rispondere?
Prebacco.
Rispondo caso per caso?
Era già acceso, scusate. Parto dall'ultimo. la scelta di chiedere di intonacarlo deriva dal fatto che noi abbiamo ammesso la possibilità di utilizzare materiali non tradizionali, come il legno, e quindi anche se prima non erano intonacati, chiediamo che siano intonacati perché questo territorio non è un territorio da baite. E quindi banalmente la scelta di chiedere di intonacarli è per avere un edificio che si inserisca meglio nel paesaggio. Questa peraltro è un'indicazione che c'è anche riportata nelle linee guida che ha fatto la Regione, quel volume che è stato pubblicato e che, diciamo così, viene utilizzato un po' da tutti. Era importante dirlo perché chiaramente un tempo c'erano anche degli edifici faccia a vista, sicuramente, ma quegli edifici faccia a vista, demolendoli e ricostruendoli, non li potremo mai più avere come erano prima, soprattutto se inseriamo delle strutture di tipo non tradizionale. Per quanto riguarda la UMI, forse mi sono espressa male, noi abbiamo dato delle indicazioni che riguardano attraverso delle frecce di correlazione, danno indicazione ai tecnici predisporre, se due edifici hanno caratteristiche, per esempio sono due edifici e la freccia è a due punte, abbiamo detto che deve essere fatta non un progetto unitario, ma due progetti unitari e una relazione congiunta. Che adesso, come diceva l'architetto Pivetti, la Regione ha anche regolamentato dicendo esattamente cosa deve contenere. Ci sono delle situazioni in cui la freccia a due punte noi l'abbiamo messa tra un edificio E e un edificio B. Noi non sappiamo se il proprietario del B, mentre il proprietario del E non ha alternative all'adeguarsi alla normativa sismica, l'edificio B ha due possibilità. Fare un miglioramento sismico o un intervento di rafforzamento locale, glielo dà la legge questa possibilità. Nell'un caso, se fa semplicemente un rafforzamento locale, è di fatto un edificio che non cambia niente della sua struttura. Se fa un miglioramento sismico, si mette nelle condizioni che avevamo valutato in origine e quindi è da considerare un edificio per il quale è necessario fare la relazione congiunta e quindi vale la freccia a due punte. Qualora il proprietario decidesse di fare meno, come dicevo prima, solo il rafforzamento locale, la freccia a due punte deve essere letta come una freccia a una punta.
Prego, consigliere Fabbri.
Prima del mio intervento facevo anch'io due domande per avere un chiarimento. Se ricordo bene abbiamo detto che circa una metà dei fabbricati non ha la scheda AEDES, quindi mi chiedevo in questo caso in che tipo di possibilità rientrano rispetto alla possibilità di avere il contributo. Parlando invece degli interventi o di ricostruzione o di ripristino, abbiamo detto che solo gli E3 hanno la possibilità di fare un intervento strutturale, altrimenti bisogna agire per cuci e scuci, quindi per pezzi e conci. Ecco, quindi un edificio E2, che quindi comunque è un edificio profondamente debole, in che modo si può poi pensare che si possa intervenire senza interventi più profondi?
Parto da questa seconda perché sulla prima risponderà l'architetto Pivetti, perché il piano ovviamente non si occupa dei contributi, mentre l'architetto Pivetti li segue continuamente, quindi è in grado di darvi risposta. Parto dall'ultima perché questa previsione che noi abbiamo fatto per gli edifici che hanno avuto un danno E3 ha un riferimento diretto alle ordinanze, nel senso che le ordinanze distinguono chiaramente gli edifici che hanno avuto un danno E3 da tutti gli altri. Quindi hanno fatto un discrimine molto preciso già le ordinanze e ci siamo basati su quelle perché di fatto stiamo parlando di edifici soggetti a tutela che in teoria dovrebbero avere tutti il cuci-scuci. E quindi se fossimo non in una zona da sisma, diciamo così, che ha avuto il sisma, noi avremmo dovuto dire si fa per tutti il cuci-scuci. La condizione per la quale abbiamo concordato anche con la Regione di poter tirare la norma verso la possibilità di rinnovare le strutture, L'abbiamo fatta proprio per le condizioni che anche le stesse ordinanze hanno considerato come quelle non recuperabili così come sono, tant'è vero che le ordinanze dicono appunto se l'edificio è 3 lo puoi demolire. E quindi ci siamo messi in linea con quel che dicono le ordinanze nonostante avessimo il vincolo e quindi si poteva tirare, diciamo così, solo fino lì. Tu ce l'hai messo?
Sì. Allora aggiungo una cosa, giustamente la Carla Cheto Ferrari ha precisato, stiamo parlando di edifici tutelati, perché negli edifici non tutelati è possibile anche demolire, ricostruire un E0, un E1, un E2, quindi non facciamo di un erbo un fascio, stasera parliamo di edifici tutelati. Sulla prima domanda, sui fabbricati che non hanno scheda AEDES è un po' difficile ottenere il contributo, direi impossibile. In particolare il nostro comune si è basato, nonostante ci sia l'ordinanza, la legge diciamo, che consente anche di fare la perizia, da parte di un professionista, però la perizia va sempre validata o tramite un sopralluogo da parte dei tecnici della regione o tramite un sopralluogo disposto dal sindaco sulla base della propria struttura tecnica, ma in ogni caso qualsiasi perizia anche di professionista privato va avvallata dalla pubblica amministrazione. Per cui le nostre ordinanze finora si sono sempre basate solo su schede AEDES, anche perché anche se arriva la perizia di un professionista, noi tuttora chiediamo il sopralluogo dei tecnici della regione. Non sono più tantissime, ce ne sono, non so, tipo una 5-6 al mese, neanche. A volte sono richieste di riclassificazione. Di recente c'è stato un qualche nuovo edificio che non era stato visionato prima, ma in ogni caso tutte le ordinanze di inagibilità sono basate sulle schede AEDES o fatte in tempo di guerra, quindi nei mesi immediatamente successivi al sisma, o anche di recente, ma hanno tutte la scheda AEDES. Non c'è un'ordinanza di inagibilità che non abbia a supporto una perizia tecnica avvallata poi successivamente appunto con l'ordinanza. Quindi gli edifici che non sono stati visionati da nessuno non hanno nessuna possibilità di ottenere il contributo perché nessuno li ha dichiarati inagibili. Com'è? Certo, l'unico modo, il titolo giuridico per avere il contributo è che ci sia un'ordinanza di inagibilità. È solo l'ordinanza di inagibilità che dà diritto ad avere il contributo. Non è a monte ci può essere una scheda AEDES o una perizia asseverata alla quale è poi succeduta o una scheda AEDES o un sopralluogo del comune che comunque ha accertato il danno, ma non c'è possibilità di avere il contributo se non c'è un'ordinanza di inagibilità e quindi un sopralluogo avvallato dalla pubblica amministrazione.
Completavo, il mio va a 100 decibel, completavo la mia domanda con una riflessione. In effetti la mia domanda era appunto per capire se il caso specifico degli edifici tutelati che anche l'architetto Ferrari nella sua premessa ha chiaramente detto che sono un bene culturale, un bene della comunità, avevano in qualche modo un diritto in più, perché in questa risposta ci leggo il fatto che avremo una quantità di edifici tutelati che quindi hanno un pregio che probabilmente a questo punto, non avendo il contributo, sono forse destinati a rimanere lì e non essere ripristinati, perché se ho capito bene, insomma, già probabilmente erano edifici quindi no, era perché poteva essere un'opportunità per i proprietari appunto di diciamo restituire alla comunità un bene che aveva anche un valore culturale. Dopo, se finiamo le domande, poi eventualmente faccio un intervento.
Prego.
Con questo E, no, dicevo, condivido il, diciamo così, il pathos che c'è dietro a questa osservazione, purtroppo le ordinanze, diciamo così, quello dicono. Voglio solo richiamare il fatto che quegli edifici spesso, se erano abbandonati, cioè se nessuno ha chiesto un sopralluogo, è perché erano abbandonati anche prima, e infatti sono quelli più, diciamo così, meno manutenuti, più danneggiati, anche per ragioni dell'incuria che c'era dietro. Quindi non cambia di molto la situazione rispetto a prima, salvo che ce ne sono meno, perché ne abbiamo tolto tutti quelli che proprio erano in condizioni da non avere mantenuto nulla del vincolo. Ricordo che ne abbiamo tolto 141, quindi non...
Se nessuno intende più chiedere la parola. Fabri, è uno strappo alla regola. Perché...
No, prima, in Unione Terre d'Argine spesso ci permettono di fare le domande di chiarimento e poi di fare l'intervento. Adesso, in questo senso... No, ma finisco presto. D'altra parte, credo che non ci sia la corsa a fare degli interventi questa sera. È un tema... complesso e non serve a nulla lavorare nel settore, qui occorre essere dei tecnici. Infatti la prima riflessione è che, essendo questo il primo stralcio operativo del piano di ricostruzione, la prima riflessione è che effettivamente è uno strumento tecnico, ecco, magari nella nostra testa era qualcosa di un pochino più facile da vedere, nella realtà è uno strumento tecnico e pertanto è più comprensibile e più accessibile ai tecnici. Una seconda riflessione che mi viene da fare, anche dopo aver fatto la commissione con l'architetto Ferrari, è che in tanti effetti negativi che ha il terremoto, un effetto positivo, che quanto capisco, è che è un'occasione di fare un po' di ordine e di pulizia, costretti con il fucile contro il muro, però in effetti noto da questo primo stralcio che permette comunque di fare un passo avanti che chiaramente ci costringe a fare l'emergenza, ma in qualche modo almeno ha un ritorno utile, perché adesso conosciamo esattamente il nostro patrimonio culturale. Colgo l'osservazione che in effetti 141 sono stati tolti, dobbiamo trovarne uno per arrivare a 350, così facciamo cifra tonda. Ecco, quindi speriamo in un volontario. Dunque, un'altra cosa che può sembrare ovvia, in effetti fino a ieri ci chiedevamo tutti, ma come facciamo a capire se il mio è crollato oppure no? Quindi adesso ci avete dato anche una definizione per riconoscere l'edificio crollato. Chiaramente, insomma, è sempre difficile. Abbiamo fatto due commissioni, anche una l'anno scorso, poi ci sono stati degli incontri. Sento un po' dai rumors che arrivano dai tecnici che comunque ci sono in questo strumento delle possibilità in più che vengono apprezzate. In questo senso non credo che potremo noi entrare nel merito, quindi mi appoggio alle informazioni che ho avuto, in quanto comunque capisco che servono a dare delle soluzioni in casi che probabilmente già avete sotto gli occhi. Direi che l'ultima cosa è il fatto di recepire la microzonizzazione, anche questo è stato un tema caldo dopo il primo periodo del terremoto. Se capisco bene, noi siamo fra i comuni che l'hanno avuta dalla regione, quindi in qualche modo anche questo, pur essendo un comune molto penalizzato, è un lavoro che ci viene dato e preparato solo da recepire. Ultima osservazione, sì, l'elevata percentuale di danni E, che a questo punto ce lo ritroviamo trasversalmente un po' in tutti i settori, anche quello degli edifici tutelati.
Do la parola al sindaco, prego.
Ma guardate, poche cose, ma credo che intanto un ringraziamento, un apprezzamento per il lavoro fatto dall'architetto Ferrari, che ritengo sia abbastanza evidente che un lavoro impostato non solo una precisione di tipo tecnico che comunque è necessario, ma come dire, l'esperienza dell'architetto Ferrari non lasciava dubbi in questo senso, ma anche perché è un lavoro che ci consente davvero, con la mappatura che è stata fatta e con gli elaborati che ne sono derivati, di avere una conoscenza approfondita del territorio e degli edifici comunque che hanno, possiamo dire, dei pregi, che li hanno mantenuti, di avere questa consapevolezza e di abbiamo fatto una fotografia che credo che sia utile a tutti. Abbiamo un territorio che non conoscevamo in modo così approfondito, abbiamo un piano regolatore datato, quindi questa è anche una delle ragioni, e quello che è stato fatto ci aiuta comunque a mettere un punto fermo. L'altra cosa, quindi partendo da questo, credo che sia anche opportuno, e lo voglio sottolineare, che abbiamo come dire, raggiunto quell'obiettivo che ci eravamo dati quando alcuni mesi fa, dando l'incarico all'architetto Ferrari, si era detto anche in Consiglio Comunale che si andava all'adozione del piano della ricostruzione a stralci, dando la priorità alle zone rurali e agli edifici vincolati nelle aree rurali. Io lo voglio sottolineare perché poi lo diceva anche il consigliere Fabbri, all'interno di queste norme ci sono delle opportunità che non c'erano prima. Cioè, nel senso che l'apprezzamento che anche è stato dato dai progettisti nell'incontro che è stato fatto ad hoc prima del Consiglio Comunale, quindi le scorse settimane, ha reso evidente che si è riusciti ad inserire, ma perché poi le norme lo consentono evidentemente, delle opportunità che non esistevano prima e che nell'ambito anche delle aziende rurali, nell'ambito delle corti che abbiamo per fortuna ancora con la possibilità di ripristinare, ci sono quegli strumenti che consentono anche alle aziende agricole di utilizzare degli edifici che prima non erano inutilizzabili. Io penso che questo vada apprezzato, vada messo sul tavolo di questo Consiglio Comunale, perché ritengo che sia quello sforzo in più che è stato fatto. Peraltro l'architetto Ferrari è stata chiamata anche a spiegare in regione il perché, per esempio, della scelta che veniva fatta prima dei fienili, delle stalle svuotate e rese agibili e rese fruibili per l'azienda agricola. Questo non c'era, quindi è un argomento sostenuto che anche la regione ha acquisito come una miglioria significativa per le aziende agricole. Quindi ecco, mi sento di fare questi apprezzamenti, li faccio nel Consiglio Comunale perché questa è la sede giusta, e anche perché credo che questo impegno dell'amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale vada davvero in un senso di dare come dire, quello strumento positivo che guarda avanti. Ecco, abbiamo avuto il sisma, dei danni evidentemente notevoli anche per quanto riguarda questi edifici. Lo sforzo che è stato fatto e che viene fatto stasera è quello di avere mappato la situazione, preso atto di quello che è avvenuto e fatto lo sforzo di guardare oltre e di dare delle opportunità nella ricostruzione, ma anche pur tutelando e tenendo, come dire, ferme le caratteristiche tipologiche del nostro territorio. Quello che diceva l'architetto prima, non siamo in un territorio da baite, però consentiamo l'utilizzo di materiali innovativi, perché ci interessa che l'involucro, che la parte esterna, che quello che andiamo a ricostruire, mantenga per chi si guarda intorno, per noi che siamo della pianura padana, che abitiamo qui, ci guardiamo intorno e ci ritroveremo comunque, pur sapendo che è un edificio nuovo, però avremo quelle caratteristiche alle quali siamo, il nostro sguardo è abituato. Ecco, credo che questo sia davvero molto importante per tutti, per noi che siamo qui, che lo andremo ad approvare, ma per tutti i cittadini anche del nostro comune.
Visto che il sindaco ha fatto un ringraziamento a Carla, scusatemi, ma è giusto dirlo. Volevo semplicemente ringraziare, anche se non sono qua presenti, ma era per segnalarlo al Consiglio Comunale, che buona parte della documentazione fotografica di tutti i beni tutelati è stata fatta da due ragazze che fanno il servizio civile presso di noi tramite un, un, un progetto con lo IUAV e quindi era giusto dare merito anche a loro, e le abbiamo citate anche sul cartiglio della documentazione. Questo progetto, lo dico perché magari sarà un futuro evento, sicuramente sarà un futuro evento che potrà interessare, si è poi concentrato per loro su una decina circa di edifici, quelli più meritevoli di pregio, nei quali hanno fatto anche un video su indicazioni di un professore universitario dello IUAV e che vedrà una collaborazione anche con il Ministero, visto che è stato fatto col servizio civile e con anche la soprintendenza. Quindi era semplicemente per dire che va dato atto e merito anche a questa ragazza di aver girato per tutto il territorio e fatto le foto a supporto di questo lavoro.
Grazie. Prego, do la parola a Boldrin.
No, se non parlo io si addormenta qua un po', dopo. Bisogna un po' colorirla. Allora, no, visto che io sono stato quello che ha scoperto l'architetto Ferrari, veramente, cioè non sto parlando politicamente, nel senso, stavo cercando l'atto, ma il sito del comune non va, ho fatto vedere a Daniele, perché non va, che volevo tirare fuori la prima interpellanza quando io chiesi, chi è sta qua che, poi dopo, giustamente, è vero, a un certo punto io poi vedo sul campo che almeno fino ad oggi l'architetto Ferrari sta lavorando bene, glielo riconosco, perché va detto, No, ma sto iniziando la campagna elettorale per fare il sindaco fra 3 anni, quindi devo tenere buoni un po' tutto. per tempo. No, è vero che io mi ricordo questa cosa, giustamente io controllo, è vero quello che dice il consigliere Fabbri, che noi non siamo dei tecnici, però è nostro compito guardare nel merito un po' le cose, vediamo il lavoro svolto fino ad oggi, va bene, vedremo andare in avanti quali saranno i risultati. No, ma adesso al di là di questo si capisce quello che voglio dire, no? Noi politicamente guarderemo i risultati, se va avanti così va bene, insomma, non è che ci mancherebbe. Altra cosa che io sollecito comunque è prendere in considerazione quanto prima le delocalizzazioni, esulo dal contesto di cui abbiamo parlato questa sera, di prendere quanto prima, perché le persone che vivono questa situazione, diversamente da tanti che hanno il problema di ricostruire la casa, chi è rurale, eccetera, eccetera, questi non hanno ancora un orientamento, sono ancora in attesa, quindi io sollecito questo è un atto politico il mio. Non è, ok, direi che ho concluso. Bene.
Grazie Boldrin. Se qualcun altro vuole intervenire, altrimenti passiamo. Prego, Benzi.
Ma solo poche cose, perché anch'io non sono un tecnico e sicuramente sono un tecnico di maglieria, quindi tutt'altra cosa. No, semplicemente voglio, se vogliamo senz'altro, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a realizzare questo progetto. Non vogliamo fare dei nomi, non stiamo lì per saltarne qualcuno o meno, per dimenticarci. Sicuramente noi andiamo ad approvare un regolamento, diamo un po' di chiarezza, diamo degli strumenti per chi ci lavora per riuscire ad andare avanti, per riuscire a dare una svolta. Ecco. Quindi cioè, non mi sento di aggiungere altro, se non altro ringraziamo tutti e mi fermo qua, grazie.
Grazie Benzi. Bene, vedo che nessuno mi chiede la parola a questo punto. Rileggo l'ordine del giorno. Ah sì, giusto. Ha ragione il segretario. Se qualcuno intende fare la dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Vedo che nessuno prende la parola, allora ripeto, leggiamo il punto numero 2 dell'ordine del giorno, il quale andremo a votare, modifica le norme di attuazione delle unità minime di intervento, UMI, e revisione della perimetrazione di una UMI. Prego, chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, quindi nessun contrario. Passiamo anche all'immediata esecutività. rivotiamo. Chi è favorevole? Anche in questo caso è votata l'unanimità e quindi viene approvato. Andiamo a votare il punto numero 3, piano della ricostruzione, primo stralcio relativo al territorio rurale, adozione ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale numero 16/2012, degli articoli 7 e 10, 7 dell'ordinanza commissariale numero 60/2013. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, anche in questo caso, nessun contrario, nessun astenuto. Passiamo all'immediata esecutività. Chi è favorevole? Alzi la mano. Anche in questo caso è votata l'unanimità e quindi approvata. Bene. Liberiamo le due signore che ringraziamo. Sì, perché da... Bene. Passiamo al punto numero 4, acquisto di banchina stradale posta in Rovereto sul Secchia. La lettura, Italo Malagola, prego.
No, non la devo leggere la commento, la devo leggere, no? Hai detto la lettura. No, l'atto che andremo ad approvare... No, beh, io aspetto... No, l'atto che andremo ad approvare è un atto per l'acquisizione di una porzione di terreno situata in località Rovereto, esattamente via Faiani. L'acquisizione del terreno è stata dovuta al fatto che si è dovuto bypassare un tombamento fatto molti anni fa che nel tempo praticamente ha avuto dei problemi, è franato e non riusciva più a drenare l'acqua dei terreni, l'acqua di sgolo dei terreni circostanti. Quindi per bypassare questo tombamento che era stato fatto per consolidare a suo tempo la banchina di via Faiani, anche per contenere i costi, per bypassarlo è stato scavato un canale a cielo aperto a fianco del tombamento. Per poter scavare questo canale a cielo aperto si è dovuto andare ad acquisire il terreno del proprietario, perché il terreno chiaramente non era del comune. Questo si è reso necessario perché altrimenti tutti i terreni che erano lì vicino fra via Faiani e anche parte su via Vorelle, tutte le volte che c'erano precipitazioni importanti rimanevano allagati perché l'acqua non drenava più. Quindi dato che questo tombamento era stato fatto a suo tempo dal comune, il comune si è dovuto far carico anche di bypassare questo tombamento. Quindi l'atto è per l'acquisizione di questo terreno e anche per le lavorazioni che sono state necessarie, approviamo la spesa anche necessaria per tutte le lavorazioni, per l'acquisizione del terreno, per il rogito e i frazionamenti. Quindi la sostanza in pratica è questa qui.
Grazie Assessore. Dichiaro aperto il dibattito. Prego Violi.
Solo un altro chiarimento. Ovviamente è stata fatta un'analisi sulla convenienza di comprare il terreno rispetto a ritombare, cioè a togliere il tombamento sostanzialmente, cioè trascavare e liberare la cosa, presumo.
Ma sì, certamente, perché è un tombamento che è lungo 105 metri e anche di una certa consistenza e il tubo è anche una certa profondità rispetto alla banchina stradale, quindi dover andare a scavare tutto il tombamento, riposizionare i tubi, ricoprire, voleva dire fare un movimento di terra con dei camion che la dovevano portare via, poi riportarla, e anche di macchine operatrici che sarebbe costato molto 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 di più rispetto ai 13.000 euro che stasera andiamo ad approvare. Quindi sì, è stata fatta anche un'analisi in merito ai costi. Certo.
Solo per un chiarimento. Scusa, se si toglieva il tombamento non rimaneva già il fosso? Io non conosco, è una domanda.
Il tema era che la banchina di via Faiani senza questo tombamento franava, cioè non c'era consistenza nel terreno. È stato fatto il tombamento del vecchio fosso proprio per dare consistenza alla banchina. Andare a togliere questo tombamento, intanto, come ti ho detto, voleva dire portare via dei camion, un numero consistente di camion. Invece la terra che è stata scavata lì è stata distribuita sul terreno del proprietario, quindi in accordo col proprietario è stata messa sulla è stata ruspata, come si dice, sullo stesso terreno, quindi questo ci ha evitato anche molti costi di dover portare via un terreno che fra l'altro non era neanche un terreno pulito, perché allora avevano buttato anche terreno con un po' di rottami dentro, quindi sarebbe dovuto anche andare in discarica, perché quando ci sono dei rottami non è più riutilizzabile, va in discarica, con anche dei costi di discarica. Quindi questo che abbiamo fatto ci ha consentito di risparmiare molti soldi, insomma, in merito, perché... e anche di tenere consolidata la banchina di via Faiani, perché altrimenti il rischio era quello che poi col tempo sarebbe tornata a cedere.
Qualcun altro intende prendere la parola? Possiamo passare allora alla dichiarazione di voto, se la volete fare, giustamente. Due minuti proprio così, se no... Bene, allora possiamo passare alla votazione? No, la dichiarazione non viene chiesta, quindi... infatti. Possiamo passare alla votazione allora? Punto numero 4. Acquisto di banchina stradale posta in Rovereto sul Secchia. Chi è favorevole alzi la mano. Ci siamo contati. Come mai Cesare è là in fondo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 direi. Mi sembra. Contrari? Astenuti? 4. Anche in questo caso c'è l'immediata esecutività, quindi chi è favorevole? I soliti 13. Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Approvato. Punto numero 5. Approvazione dell'accordo quadro tra il Comune di Novi di Modena ed Acer della provincia di Modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e del relativo contratto di servizio per il periodo 2014-2018. Passo la parola all'assessore Zenoni. Prego.
Buonasera. Intanto vorrei ringraziare i componenti della terza commissione per il contributo dato. Tengo a sottolineare questo. Se ricordate, mancava l'allegato A in commissione, che poi è stato inviato via mail. Ho fatto un errore durante la commissione, perché se ricordate mancava l'allegato A, che è la lista degli immobili di proprietà comunale, e praticamente ho fatto semplicemente un errore di somma, un errore matematico, che ho dichiarato che gli immobili erano 59 invece sono 60, quindi è un in più. Comunque sono 60 immobili. No, però per fortuna è uno in più, insomma, meglio in più che in meno. Però no, ci tenevo a dirlo, perché col fatto che mancava l'allegato è arrivato dopo, ho fatto un conteggio io veloce sui miei appunti, ma ho fatto un conteggio errato di un numero. Allora, adesso io do per letti la documentazione che comprende l'accordo quadro, il contratto di servizio e i quattro allegati. Vi elenco un attimo, poi, come abbiamo elencato anche in commissione, le modifiche principali che compongono questo contratto di servizio. Come sapete, in precedenza, per quanto riguarda la gestione ordinaria degli immobili da parte di Acer, durante la conferenza degli enti, dove è stato poi sottoscritto l'accordo quadro da parte dei sindaci, loro delegati, dei comuni della provincia di Modena, ci si è accordati per un aumento da 40 euro a 43 per immobile mensile, motivandolo in questo modo da parte di Acer, perché c'è stato un aumento del costo dei bolli sulle registrazioni dei contratti di locazione e un aumento dei premi assicurativi, purtroppo dovuti al sisma, insomma, i premi assicurativi dopo il sisma sono aumentati. L'altro punto, e questo è nell'allegato B. Nell'allegato C, che comporta le manutenzioni ordinarie programmate di ripristino degli immobili, è stato fatto un aumento da 23 euro a 27 perché era una cifra che non rispondeva più alle esigenze di manutenzione che hanno gli immobili generalmente dell'edilizia residenziale popolare, perché insomma, pensate, non solo sul nostro territorio comunale ma anche negli altri abbiamo comunque anche una parte dell'edilizia popolare insomma, molto datata, quindi ha sempre più bisogno ovviamente come tutti gli immobili di manutenzione. Questo è l'allegato C. L'allegato D è un rendiconto della gestione migliorato, più chiaro, perché questa è stata una richiesta che è venuta da tutti i comuni, perché Acer mandava un rendiconto che era tra l'altro un rendiconto abbastanza complesso da interpretare, cioè veniva capito principalmente da tecnici, ora è stato chiesto anche insomma, dalla parte politica, ma per tutti, per che sia un rendiconto più semplice e interpretabile da parte di tutti. Ovviamente la spesa, gli importi che vi ho detto vengono pagati con i canoni che pagano gli assegnatari agli immobili, praticamente con i canoni mensili che pagano vengono pagate queste cifre e col resto vengono poi accantonati anche per fare delle manutenzioni straordinarie. Quella che non è, questo non comporta le manutenzioni straordinarie, cosa vuol dire? Straordinario vuol dire può capitare, insomma, che è necessario rifare un bagno o sostituire una caldaia o altro, e queste sono Acer manda presso il nostro ufficio tecnico vari preventivi e va vedimato dal nostro ufficio tecnico che sia una cifra congrua per l'intervento che viene fatto sui nostri immobili di proprietà comunale. Ecco. Questo è un po'. Poi se avete delle domande in merito, ben disponibile.
Grazie Zenoni. Prego Diegoli.
Sulla base della commissione che abbiamo svolto, ripropongo una questione che avevo posto in quella sede e visto che appunto l'assessore Zenoni appunto non era presente alla riunione per definire l'accordo quadro, la ripropongo in questa sede, in merito al fatto che, visto che il rinnovo è trasversale su più comuni, ci chiedevamo appunto in commissione se effettivamente il piano che andiamo il rinnovo che andiamo a creare all'interno del nostro comune è esattamente allineato con il rinnovo di tutti gli altri piani dei comuni limitrofi o se invece ci sono delle specificità derivanti da appunto magari dagli alloggi che ci sono nel nostro comune in particolare.
Io so che ci sono stati comuni che hanno fatto accordi in specifico, ma hanno una tipologia di immobili differente dalla nostra, nel senso che ci sono comuni che hanno un grosso numero di ERS, cioè edilizia residenziale sociale, che ha una struttura diversa. Noi abbiamo praticamente tutti ERP, stiamo cercando tra quelli nuovi che abbiamo acquistato tramite l'ordinanza regionale di mettere qualche ERS in base, perché non ci sono molte richieste sull'ERS ma molte sull'ERP, semplicemente perché l'ERP serve avere un ISE da 0 a circa 15.000, invece l'ERS dà una risposta a una fascia diciamo già più alta, perché deve avere almeno un minimo di reddito, cioè un ISE almeno da 5.000 in su, quindi dà una risposta. E se ci sono degli immobili nuovi di questa tipologia che comportano comunque minore impegno da parte di Acer, può darsi che qualche comune abbia fatto delle trattative particolari su quel tipo di alloggi, ma non è il nostro caso, ecco, è un po' questo. Però principalmente l'accordo quadro viene proprio sottoscritto perché, visto che il contratto di servizio viene firmato da ogni comune con Acer, principalmente le linee guida sono le stesse, infatti gli allegati che vengono riportati richiamano l'accordo quadro sottoscritto il 9 di dicembre fra gli enti. Ecco.
Qualcuno intende chiedere ancora la parola? Passiamo se no alla dichiarazione di voto. Nessuno intende fare la dichiarazione di voto questa sera, niente. Quindi Passiamo alla votazione. Io vi guardo ancora, ma proseguo. Quindi, punto numero 5. Approvazione dell'accordo quadro tra il Comune di Novi di Modena ed Acer della provincia di Modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e del relativo contratto di servizio per il periodo 2014-2018. Chi è favorevole alzi la mano. Sono 16. 13. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo anche all'immediata esecutività. Rivotiamo. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Il punto numero 5 viene approvato. Passiamo al punto 6. Nomina del revisore dei conti triennio 2014-2016. La parola all'assessore Olivetti.
Buonasera. Allora, stasera proponiamo la delibera di nomina del revisore dei conti. Come avevo già avuto occasione di dire, il mandato del dottor Leonardi è scaduto e quest'anno per la nomina cambia la procedura, perché dal 2011 il revisore deve essere scelto tramite sorteggio. Il sorteggio è avvenuto presso la Prefettura di Modena in data 28 gennaio 2014 e il primo tra gli estratti è il dottor Marco Vignali. Io ci tengo per correttezza a precisare, l'abbiamo richiamato anche in delibera, il dottor Vignali è revisore nel comune di Busseto ma è anche assessore nel comune di Montechiarugolo. Noi abbiamo fatto una verifica e essere assessore non costituisce un'incompatibilità. Abbiamo richiamato in delibera un parere della Corte dei Conti della Lombardia che si esprime dicendo che lo svolgimento di qualsiasi incarico in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolari di cariche elettive esclude che gli stessi possano recepire ulteriori emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito alle pubbliche amministrazioni. Questo, noi non rientriamo in questa casistica però, perché il dottor Vignali non è stato eletto ma è stato nominato dal sindaco, quindi la sua carica non è di tipo elettivo ma è di tipo tecnico. Perciò non esiste incompatibilità e il dottor Vignali ha accettato di assumere l'incarico, per cui il nostro nuovo revisore, secondo le procedure, dopo l'approvazione di stasera, sarà appunto il dottor Marco Vignali.
Grazie assessore. Prego, Violi.
Solo un chiarimento, ma non dovrebbe essere la prefettura che, visto che fa l'estrazione, fa questo tipo di controlli, cioè sulla compatibilità o non compatibilità? Ah.
Scusate. Ero presente io, cioè nel senso che quando fanno l'estrazione generalmente il sindaco è presente, io sono andata, eravamo in 4 comuni e sono state 4 estrazioni, loro estraggono i primi 3 nominativi, poi una lista, perché se tutti dicessero di no, poi continua con una lista sempre d'estrazione. Il dottor Vignali è stato il primo accettato, tutte le verifiche di incompatibilità aspettano il segretario comunale che le ha fatte e non ci sono incompatibilità. Sì, questa è la legge che dice così. Non lo so, per me non è curioso, il segretario comunale ha degli obblighi.
Ma va benissimo, è che se la prefettura si accolla al fatto di dover
no,
fare...
No, non è si accolla, la legge dice che è un semplice estrazione con un meccanismo informatico, peraltro, e quello che fa la prefettura è quello lì, si esaurisce con quella roba lì.
No, il fatto è che l'atto, se poi magari eventualmente chiediamo al segretario di intervenire, a mio parere se l'atto è di competenza del Consiglio, l'atto di nomina è di competenza del Consiglio Comunale, è il segretario comunale che, vista gli atti del Consiglio Comunale, doversi esprimere sulla regolarità o meno di quell'atto. Cioè l'atto non è della Prefettura, ma l'atto è del Consiglio Comunale, per cui è il segretario comunale che si esprime. Poi, nel caso...
Prego, Boldrin.
Dove il nostro assessore revisore dei conti, insomma questo revisore dei conti, già che abbiamo sono le toghe rosse, abbiamo anche i sorteggiatori rossi, mi pare, dove fa l'assessore? La giunta di che colore politico è? Domanda formale.
Allora, è una lista civica, poi l'abbiamo saputo andando a vedere sul sito di quel comune lì. Montecherugolo si può andare a vedere.
Permettetemi la domanda, no? Cioè, io sono di centrodestra, se lui rimane bobinata la cosa, rimane gli atti. Io ho chiesto. Ok, non lo... Comunque sì, sai, di centro-sinistra, va bene, vi rispondo io.
No, grazie. No, ma non è mica un problema, io sono andata a vedere sul sito perché mi ha incuriosito, certo. Visto che è assessore, una lista civica di centro-sinistra, andando bene. A vedere, ho presunto che sia di centro-sinistra, ma leggendo la composizione, facendo, alla fine, secondo me è di centro-sinistra, ma non gliela abbiamo neanche chiesto, non ci interessa.
Beh, l'ho chiesto civica, io, dopo vedrò come civica, si comporta, sì. Ok, grazie.
Prego, Italo, Malagola, silenzio, no, silenzio.
Era solo per capire se noi dobbiamo sapere di che corrente politica è o se sa fare il revisore dei conti, perché cioè, questo è il tema. A noi interessa che sappia fare il revisore dei conti, mica se era di centrodestra lo prendevamo lo stesso, non è che lo lasciavamo da dove era. Cioè, non si poteva fare altrimenti, quindi ci doveva andare bene com'era, Non è che dovevamo stare a vedere di che colore era. Ce ne voglio dire. Voglio dire, questo qui era...
Però posso dire una cosa? Facciamo il giro di interventi più disciplinati.
Zenoni, prego.
Ci tengo solo a precisare che, a parte che è un incarico del sindaco, quindi un incarico tecnico, poi teoricamente l'assessore dovrebbe lavorare non solo per chi l'ha votato, eventualmente è stato eletto, ma per tutti i cittadini. Quindi credo che questo non comporti la provenienza politica.
Qualcun altro chiede la parola? Fa la dichiarazione di voto? Prego.
La dichiarazione di voto che voterò a favore, perché tecnicamente non c'è niente, non ci sarà niente di eccepibile. È chiaro che io volevo mettere... Cioè, sta bene quell'altro là? Vuole, è chiaro che io volevo mettere a verbale, volevo che fosse registrato per il futuro, non si sa mai. Vediamo cosa succede. Vediamo quando c'è il prossimo bilancio, cosa fa combinare la revisione dei conti, la sua relazione, poi io mi ricorderò che ho fatto questa affermazione, niente di più. Io le metto sempre nel cassetto, lo sapete, poi le tiro fuori al momento opportuno. Grazie.
Prego, prego Olivetti.
No, adesso, a parte la battuta, voglio dire che ci sta tutta, però io vorrei richiamare alla serietà di questo atto e vorrei anche richiamare al fatto che sarebbe secondo me istituzionalmente corretto che tutti votassimo a favore di questo atto, perché il revisore dei conti è un organo che fa parte dei controlli interni previsti per la pubblica amministrazione ed è un organo a servizio del Consiglio Comunale ed è la garanzia sul nostro bilancio. Quindi secondo me sarebbe importante che ci fosse una larga legittimazione di questo organo. Quindi insomma questo è il mio pensiero.
Bene, qualcuno intende fare dichiarazione di voto? Prego.
Ma molto semplicemente l'assessore Olivetti ha comunque espresso quello che pensavamo. Viene utilizzata una modalità nuova, quindi a volte capita di essere legati a degli schemi mentali vecchi, ma è una persona che ha i requisiti, diciamo incaricata mediante l'applicazione di una legge e pertanto dobbiamo partire dal presupposto che abbiamo fatto quello che era giusto fare e insomma se avremo la fortuna di avere un tecnico particolarmente brillante avremo modo fra qualche mese di poterlo anche dire a questo microfono. quindi votiamo a favore.
No, no, guardavo. Prego, Violi.
No, ma non è assolutamente un problema. No, niente, quello che volevo semplicemente dire era sul fatto che trovo un po' curioso che la prefettura non facesse prima un precontrollo e istituisse una lista sul quale poi eventualmente poter fare un'estrazione. Dopodiché è chiaro che aspetta comunque al comune fare l'ultimo controllo finale. Questo era curioso, il fatto che non fosse così, ma è una mia opinione personale, non è certo dettata da alcun astio nei confronti di nessuno, per carità, non si vuole fare né pensare niente del genere. Quella di prima a microfono spento era ovviamente una battuta, perché è chiaro che qui a noi ovviamente abbiamo una presa d'atto, poco di più, insomma. Detto questo, va bene anche così, lo vedremo poi all'opera. La nostra è una dichiarazione di voto favorevole.
Grazie Violi. Prego, Benzi.
Naturalmente anche noi sarà un voto favorevole e un augurio di buon lavoro. Grazie.
Quindi passiamo alla votazione del punto numero 6. Del punto numero 6, nomina del revisore dei conti triennio 2014-2016, chi è favorevole alzi la mano. Direi all'unanimità approvato. No, qui siamo. Allora io do la comunicazione che il prossimo consiglio comunale è indetto per il 13 di questo del prossimo mese, scusate. 13 marzo. Do la buonanotte a tutti.
Chiedo la parola, cioè il consigliere. Sì. No, chiedo se è possibile dare lettura di un documento che è inerente all'interpellanza sul Giro d'Italia. C'è una delibera di giunta provinciale del 25 febbraio 2014. Sì. Me l'hanno inviata. Quindi se posso leggerla, se vi interessa. L'interpellanza, lei ha detto, non è, ma è protocollato, sì, è. Certo, no, ma adesso io vi dico, è il verbale 76 del 25 febbraio.
No, ma io non ne dubito, dico due cose. Primo, ribadisco al microfono acceso che noi abbiamo presentato l'interpellanza e la provincia deve rispondere a questo consiglio comunale, cioè non siamo mica dei, insomma.
Sì, certo, certo, ci mancherebbe.
Ecco, l'altra cosa che mi sento di dire è che è inappropriato dare lettura, come dire, in questo momento. Inappropriato in questo senso che, visto che c'è, io mi prendo l'onere e l'onore domattina di richiamare la provincia e di, come dire, esternare il mio pensiero.
Bene, mettiamola quindi così. Adesso gliela invio, se vuole, via mail a fine del consiglio, grazie.
E io davvero, solo perché,
sì, adesso
scusate, posso finire, solo perché questo consiglio comunale è legittimato ad ottenere da un altro ente, come che è la provincia, una risposta come si deve. Non è mica possibile una roba del genere, quindi io domattina esternerò il mio pensiero, vi garantisco.